Buonasera a tutti, ben ritrovati. Abbiamo dato come tema all'incontro di oggi il fondamento della nostra speranza. Come ha detto uno psichiatra di Torino, viviamo nella democrazia della paura e questo ci toglie speranza. È inutile soffermarci questa sera sulla mancanza di speranza che respiriamo ogni giorno. Basta per questo parlare con le persone che incontriamo, oppure leggere il giornale, come ad esempio stamattina, rapporto Censis sulla situazione sociale. Il 90% vive nella tristezza. Ecco, noi ci troviamo insieme per domandarci da dove rinasce la nostra speranza. Voglio partire con una piccola immagine che non c'era nella lezione che ho preparato. Venerdì mattina ero qua nella casa parrocchiale, come sempre, e c'è una mamma che viene lì a darci una mano. Talvolta anche le mamme che sono in maternità hanno del tempo, vengono lì in casa parrocchiale. Ecco, poi dopo il lavoro che ha fatto durante la giornata è stato profondamente diverso. Fare dei sacrifici per un bambino che non saprà che noi abbiamo lavorato per lui, perché possa essere accolto in una comunità, perché possa trovare un posto migliore crescendo. Mi colpisce la forza delle mamme con i bambini, le donne che fanno i figli, la forza che hanno. Mi colpisce profondamente da dove viene questa forza che tu capisci per chi fa i sacrifici e guardando un bambino che ti dona infinitamente di più di quello che gli dai, veramente ti viene data una speranza enorme. Ecco, i bambini sono proprio l'immagine della speranza. E un po' è stato un bambino nel mondo con questo suo stupore verso le cose, che è stato Gesù. Qual è il fondamento della nostra speranza? Cristo Gesù, dice San Paolo. Cristo Gesù, nostra speranza. Inizia la prima lettera a Timoteo. Negli incontri di quest'anno desideriamo che la nostra speranza, il nostro amore e la nostra fede rinasca dal guardare a Cristo. Ed era quello che vivevano gli apostoli, perché incontrando Gesù la loro vita si era riempita di speranza, perché Gesù li stimava. Appena incontrati gli ha detto: vi farò pescatori di uomini, farò di voi degli insegnanti e dei predicatori, e costoro conoscevano solo il dialetto galileo, parlavano solo il dialetto, o come Mosè che balbettava. Stato mandato a parlare al faraone e balbettava, ma Gesù non ha paura dei limiti di coloro che chiama vicino a sé e non aveva paura nemmeno del loro peccato. Quando c'è lì il paralitico gli dice: ti sono rimessi i peccati. E poi Gesù chiama Levi, che era considerato da tutti un ladro perché raccoglieva le tasse per i romani, lo chiama tra i suoi più intimi. Il Vangelo dice che Gesù mangiava coi pubblicani e i peccatori. E quando incontra la prostituta la guarda con infinita misericordia, gli dice: ti sono rimessi i tuoi peccati, va e non peccare più. Non gli dice che andava bene quello che faceva, però la perdona profondamente. E allora, mentre Gesù mangia con i pubblicani e i peccatori, a un certo punto ci sono i farisei che dicono ai suoi discepoli: come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Tante volte il piccolo fariseo che è dentro di noi dice la stessa cosa a noi stessi. Tante volte lo scandalo dei nostri peccati, il nostro sguardo senza speranza su di noi e sugli altri, non è altro che la voce del fariseo che è in noi. È la voce dell'orgoglio ferito. Avendo udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Una di voi mi ha scritto: più che l'aridità spirituale, vivo la distrazione spirituale. Dio come realmente non incidente nel lavoro, nelle cose da fare, negli affetti. Come uscirne? E questa è l'esperienza del peccato, Dio che non c'entra con la nostra vita. Il primo comandamento è: ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Ma noi possiamo vivere come se Dio non c'entrasse niente con la nostra vita. Come uscirne? Incontrando Gesù che ci perdona, ad esempio nella confessione. Ma anche nel perdono che viviamo con le persone che ci accolgono così come siamo. Uno di voi lavora in un cantiere e a un certo punto un operaio del cantiere lo chiama in disparte e gli dice: ma tu sei religioso? E lui, stupito perché non aveva mai parlato di religione in cantiere, ma dice: veramente sì, come hai fatto a capirlo? Perché tu non bestemmi. Poi l'ha portato nel gabbiotto lì, perché lì tutti bestemmiano, no? L'ha portato nel gabbiotto e gli ha fatto vedere una specie di Mosè arrabbiato sul monte con una tavola della legge in mano, e c'era scritto su questa tavola della legge: chi non bestemmia mentre lavora non ha mai lavorato veramente. E questo qua gli ha detto: ma a te ti dà fastidio che bestemmiamo? E lui fa: sì, è come una coltellata che ogni volta mi date. E lui gli ha risposto: però voi siete molto di più delle vostre bestemmie. Siete delle persone fantastiche. E lui gli ha detto: adesso cercheremo di non bestemmiare più quando ci sei tu. Che è un passo nella conversione. Non è ancora la percezione che bestemmiare è un male, però... E ecco, quindi è la misericordia, no? È aver sentito la misericordia di Gesù su di noi ci porta a portare misericordia come Gesù. E che ci sono dei posti di lavoro che sono belli, ma altri sono arrivismo, competizione, schiacciare gli altri. E lì voi potete essere la presenza di Gesù se portate questo sguardo di misericordia. Dunque, il primo punto da cui rinasce la nostra speranza è la misericordia che Gesù è venuto a portare. Allora, queste piccole lezioni vogliono essere anche un aiuto a ciascuno di voi a imparare a leggere il Vangelo. Allora, se ci si immedesima nelle storie di Gesù, lì in mezzo a quelli che bevono, mangiano, i peccatori che fanno caos, parlano e non si ascoltano, e allora uno si trova certe volte in situazioni dove è un po' così. Uno guarda, legge questo pezzo del Vangelo e dice: ma Gesù è stato lì in mezzo a questa gente, li ha guardati con speranza perché potessero rinascere in lui. Ecco, il male è la prima grande obiezione alla nostra speranza. E Gesù è venuto proprio a mostrarci il volto misericordioso del Padre. La seconda grande obiezione alla nostra speranza è la morte. Anche se noi sulla terra vincessimo tutto il male in noi e negli altri, istituissimo il mondo della giustizia, comunque moriremmo. E tutto questo bene a che pro? E infatti San Paolo ancora ce lo ricorda. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini, perché abbiamo messo la nostra speranza in qualcosa che non consiste. Ecco, Gesù ci apre la strada della vita eterna, ci spalanca le porte dell'aldilà. In che modo? Con le sue parole, piene di eternità. Tant'è che quando la maggior parte della gente lascia Gesù perché lui ha parlato dell'Eucaristia, e Gesù dice agli apostoli: volete andarvene anche voi? Pietro risponde: tu solo hai parole di vita eterna. Cioè, tu solo ci mostri che questa vita che viviamo su questa terra si apre sull'eternità. Ma non erano solo le parole di Gesù ad aprire la strada dell'eternità. Anche qua, come leggere il Vangelo, le sue parole per scoprire l'eternità dentro la nostra vita, l'eterno che c'è nell'uomo. Era il suo coraggio. Sembrava agli apostoli che l'umana paura di morire che abbiamo tutti, Gesù non ce l'avesse. Fin dalla prima sua predicazione a Nazaret volevano buttarlo giù dalla montagna. Lui prende e se ne va, come se niente fosse successo. Più volte tentano di arrestarlo e non riescono a mettergli le mani addosso. Poi fa il colpo, risuscita uno che puzzava già da 4 giorni, Lazzaro. E da dove nasceva questo coraggio di Gesù? Dal rapporto che viveva col Padre nei cieli, tant'è che gli apostoli hanno visto che la sua forza veniva da lì e gli hanno chiesto: insegnaci a pregare. Ma non solo da questo, anche dall'amicizia che viveva coi suoi discepoli, coi poveri che iniziavano a seguirlo. Non è che diceva: io e il Padre e lo Spirito Santo stiamo bene insieme quando ci ritiriamo in preghiera, poi devo stare con voi a sopportarvi. No, era grato che l'amicizia, la fraternità che iniziava a vivere con chi lo seguiva, era l'inizio della vita eterna. Un'altra domanda che mi è stata posta: puoi approfondire il discorso che le altre persone possiamo vederle come ostacolo ai nostri desideri o come dono di Dio. È un'esperienza che faccio continuamente, ma mi trovo a passare da una posizione all'altra. Come faceva Gesù a vedere i fratelli come un dono del Padre? Iniziava a vedere in essi il regno dei cieli. Lui stava con persone che ancora erano orgogliose, erano gelose, erano molto altro, ma lui iniziava a vedere il regno dei cieli che iniziava in loro, iniziava a vedere che cercavano di seguirlo, anche se spesso non ci riuscivano, che cercavano di amarsi. Dunque, per vedere i fratelli che ci sono posti accanto e soprattutto le persone con cui viviamo, che è più arduo perché ne vediamo continuamente i difetti e i peccati e quindi non possiamo da essi fuggire, dobbiamo domandare allo Spirito Santo il dono di iniziare a vedere in essi l'inizio del regno di Dio. Dunque Gesù vedeva in quei quattro gatti che lo seguivano l'inizio della Chiesa con tutti i santi che sono venuti dopo. Per vedere le altre persone come un dono dobbiamo domandare allo Spirito Santo che ci faccia iniziare a intravedere che in esse inizia il regno dei cieli, il loro tentativo buono. Dunque immaginatevi che speranza ha destato Gesù negli Apostoli. Pensate che trauma hanno avuto quando lui che li sosteneva nell'orto degli Ulivi gli ha detto «pregate con me» e hanno visto che ci aveva paura. Hanno visto la sua umana paura che lui ha voluto condividere con noi. E poi l'hanno visto consegnarsi per essere crocifisso. Allora, immaginatevi Gesù che vinceva sempre, a un certo punto lo vedono crocifisso. Erano disperati, tant'è che quando gli appare dicono è un fantasma, cioè abbiamo le allucinazioni, non ci credevano. Ci hanno, ha dovuto cucinare il pesce alla brace, ha detto sì è lui, cucina il pesce allo stesso modo di quando stavamo insieme, cucina al punto giusto, ha dovuto far vedere i chiodi nelle mani, sono proprio io che sono risorto, è una notizia incredibile questa, ma è quella, è l'unica in fondo che ci può dare speranza. Perché ciò che inizia tra noi è anche la cosa più bella, sembra essere portata via dalla morte. In realtà è l'inizio della vita celeste. E dove noi lo tocchiamo? Nei legami redenti che nascono intorno all'Eucaristia. Che infatti Carlo Acutis diceva è la mia autostrada per il cielo. Dunque la nostra speranza si fonda su una vita che comincia, ma solo guardare a Cristo che ha vinto la morte può darci una speranza incrollabile. Dunque l'obiezione alla speranza sono due, e arrivo alla conclusione. Il male e la morte. Però ce n'è un'ultima che voglio trattare. le domande fatte soprattutto dai giovani. Non riesco a pregare, non riesco a staccare il telefono, non riesco a leggere, non riesco a staccare dal lavoro che diventa un idolo. Continuo a pensarci. Con mio marito non riusciamo a litigare. Come facciamo? Allora, qua è tutto bello, ma poi vado a casa e litigo col marito. Allora, vorrei indicarvi alla fine del mio breve discorso una frase che possa accompagnarvi in questo periodo, che ho già detto altre volte, ma che è utile ripetere, si impara facilissimamente. La frase della corbella: piccoli passi possibili, le tre P, piccoli passi possibili. Allora, non riesci a litigare con tua moglie o con tuo marito? Inizia a chiedergli scusa. Non darti come obiettivo non litigare, perché non ce la fai. Datti come obiettivo di chiedergli scusa. Questo forse puoi farlo. Qui c'è un meccanismo importante. Se noi ci diamo obiettivi al di sopra delle nostre possibilità, siamo sempre frustrati. Esempio classico, la mamma che dice al figlio di fare il letto. 10 anni dice al figlio di fare il letto e lui 10 anni non rifà il letto. Lui è frustrato perché non ci riesce. La mamma anche. È la doppia frustrazione al quadrato. Anche nella nostra vita spirituale, non preghi mai. Non è che di colpo prendi la Ferrari della spiritualità perché hai incontrato Santa Giulia e inizi a essere rapito misticamente verso il cielo. Inizia a dire una decina del rosario. E c'è qui una persona che guarda, gli ho parlato, gli ho chiesto se gli servivano questi incontri, mi ha detto: sì, sono utili, perché io pensavo che pregare dovessi fare chissà quale pensieri elevati, no? Poi ho scoperto che posso pregare mentre metto su la lavatrice, e mi ha detto questa frase: si instaura un contatto con Dio, anche se lo fai mentre fai la lavatrice, no? Un piccolo passo possibile. Se è arrabbiato fortemente con una persona, e Gesù ci dice: amate i vostri nemici, è la perfezione dell'amore. Ma la rabbia non riesce a toglierti. Allora Gesù cosa ci dite? Pregate per i vostri nemici. Tu puoi pregare per loro anche se sei arrabbiato nero con loro. E inizia a incamminarti verso l'amore, anche se non riesci ancora a liberarti dall'ira. Piccoli passi possibili. C'è una frase di Miguel Magnara bellissima che dice: l'amore e la precipitazione non vanno d'accordo. È dalla pazienza che si misura l'amore. Un passo uguale e sicuro, è questa l'andatura dell'amore. E lui ha fatto il donaiolo. Poi dopo si è convertito grazie all'amore di una donna purissima e fantastica, e quindi poi la donna muore e lui entra in monastero e pensa di andare lì e fare penitenze, di colpo, fare chissà che cosa, e l'abate, vecchio, anziano, dice: stai calmo. L'amore e la precipitazione non vanno d'accordo, Magnara. È dalla pazienza che si misura l'amore. Un passo uguale e sicuro, è questa l'andatura dell'amore. Allora capite che il problema è la fede. Se noi abbiamo fede, la speranza si riaccende. Bene, allora ascoltiamo le vostre domande. Ogni tanto vivo la tentazione di pensare che Se la circostanza fosse diversa sarei più felice. Sul lavoro mi dico, anziché fare il commercialista potevo fare il dipendente INPS o vendere magliette sulla spiaggia in Costa Rica. Oppure a casa, se non abitassi accanto a mio cognato sarei più felice. Capita anche a te? Cosa ti aiuta ad affrontare e a superare questa tentazione? Mi vengono anche a me queste tentazioni di essere non in Costa Rica, però ai Caraibi, lì a pescare con la mia barca a vela. Ma è una tentazione comune questa qua, non è che viene solo a me e a te. Quando noi siamo in difficoltà, inevitabilmente ci viene da pensare, spesso ci viene da pensare, se io mi trovassi in un'altra situazione, poi anche questa tentazione, se io fossi con altre persone starei meglio. Questa tentazione ci prende, soprattutto, ripeto, nella fatica. Allora questa tentazione ci prende sicuramente. Allora come affrontare la tentazione? Sapere che è una tentazione. Già dare il nome alla tentazione è importante. Se tu lasci entrare questo pensiero dentro di te e speri veramente che stare ai Caraibi a pescare il pesce, a cucinarlo sulla spiaggia sia di più, e quel pensiero ti distrugge. Perché se io andassi ai Caraibi lì, vabbè, dopo 6 mesi inizierei a annoiarmi lì ai Caraibi e inizierei a dire ah, che bella la mia parrocchia dove c'era la gente che mi poneva i problemi. Quindi per me il primo passo per liberarsi dalla tentazione è riconoscerla come tale. Sapere che noi siamo tentati. Appunto, la tentazione è come dire, ci obnubila, oscura la nostra speranza, no? Riconoscere che è una tentazione. Chiedere l'aiuto di Dio nella tentazione. Gesù ci ha insegnato a pregare il Padre nostro, no? E ci dice di pregare adesso e nell'ora della nostra morte, perché noi siamo tentati nel presente e poi la tentazione più grande sarà nell'ora della nostra morte, per cui dobbiamo prepararci sempre. Chiedere l'aiuto di Dio. E poi una cosa che mi aiuta tanto è chiedere l'aiuto dei fratelli. Perché io sogno i Caraibi? Perché adesso sto facendo una fatica. Quindi, per non sognare più i Caraibi, devo affrontare la fatica che sto facendo. Magari c'è una persona con cui in parrocchia ho una difficoltà. Ne parlo con un mio confratello, gli chiedo come affrontare questa difficoltà. E poi ci può servire, questo qua è un grande esercizio della speranza, anche gli psicologi talvolta bravi lo consigliano, cioè scriviti le cose belle che stai vivendo, perché il pensiero di quello che non funziona, di quello che non va, ci ammorba. Se noi iniziamo a vedere quello che va, quello che c'è di buono, la nostra anima riprende fiducia. Se io nei 10 ragazzi, 15 con cui abbiamo iniziato questa parrocchia, il gruppo giovani, avessi continuato a pensare, ma siamo in pochi rispetto ai 2000 ragazzi che stanno fuori a fare la movida, pensiero che mi è venuto tante volte, la speranza era vedere in quei ragazzi l'inizio di giovani che avrebbero potuto incontrare altri giovani e avrebbero potuto iniziare a portare qualcosa di nuovo dentro questo quartiere per i giovani. Ho vissuto sempre con la speranza di essere felice. Ora, da padre, la speranza più grande è che i miei figli siano felici. Qual è la giusta speranza nella dimensione cristiana? Allora, questa qua è una domanda molto bella. Intanto la bellezza di essere padre e madre, di entrare nell'amore, di non sperare la felicità solo per sé. Che uno per la felicità dei figli è disposto a sacrificarsi, come Gesù si è sacrificato per la nostra felicità. Perché la felicità è nell'amore. Ma non c'è amore senza sacrificio. Come fa un padre a non sperare la felicità per suo figlio? La desidera più della propria felicità. Attraverso la vocazione a essere padri e madri, Dio ci introduce nell'esperienza dell'amore, che è desiderare la felicità dell'altro, non una felicità egoistica. Il problema è che spesso, e questo capita anche a me tante volte, per cui devo fare un'ascesi per non caderci, l'amore che noi vogliamo ai nostri figli fa sì che noi ci facciamo un'immagine di come la loro felicità si può realizzare. È inevitabile questo, perché l'uomo, avendo una mente limitata, non come quella di Dio che è infinita, non può pensare senza farsi un'immagine. Il pensiero puro l'uomo non lo riesce ad avere. Ed è qui che noi possiamo cadere. Ad esempio, immagine di felicità di mio figlio è che vada bene a scuola, perché siamo in un mondo competitivo e difficile, se mio figlio va male a scuola poi non ce la farà e quindi potrà essere infelice. Magari tuo figlio ha bisogno di essere bocciato. Magari tuo figlio non deve fare l'avvocato. Dico, ha bisogno di essere bocciato per fare un passo di maturità. Ecco, noi non conosciamo come la felicità dei nostri figli si realizza. Vorremmo togliergli le croci. Vorremmo togliergli gli ostacoli, ma la felicità dell'uomo si realizza attraverso un cammino arduo. Ad esempio, l'ipercontrollo che si attua attraverso il registro elettronico dei ragazzi con il continuo... ai miei tempi, cioè, c'era il quadrimestre, alcune scuole il trimestre... Vabbè, alla fine del quadrimestre portavi a casa la pagella, poi per il resto tornavi a casa, ho preso 6, 7, se avevi 4 non lo dicevi sperando di recuperare, no? Ma adesso questi qua sono ipercontrollati, perché? Perché c'è la paura che possono sbagliare, c'è la paura che sbaglino. Però dobbiamo farci la domanda, ma ipercontrollare i figli gli aiuta a crescere? Gli aiuta a percepire che noi abbiamo fiducia di loro? Allora, è un'immagine di bene che tuo figlio vada bene a scuola, ma qua c'è anche una confusione tra l'insegnante, che ha come obiettivo che i ragazzi vadano bene a scuola, e i genitori, che hanno come obiettivo la crescita integrale della persona, del figlio. Veramente dovrebbero avercelo anche gli insegnanti, però in un modo diverso. Un figlio può andare bene a scuola, ma non crescere, ad esempio, nella solidarietà con gli altri. Può essere arrivista. Ma questo qua non è un bene. Può non avere nessuna carità verso altri perché pensa solo a se stesso. E la scuola non se ne accorge, ma il genitore deve aiutare i figli a crescere nell'amore, non avere successo nel mondo. Questo al massimo lo faccia la scuola, ammesso che questo sia il suo compito. Ho fatto questi esempi per dire cosa? È un po' legato forse anche alla domanda di prima. Noi ci facciamo un'immagine di ciò che ci rende felici e di ciò che rende felici gli altri, e questo qua è normale, è inevitabile. Ma qual è la speranza cristiana? Ecco, attraversare questa immagine e vedere che la felicità, in ultimo, è l'amore a Gesù e ai fratelli. E questo lo posso vivere col figlio che va male a scuola e con quello che va bene. Lo posso vivere con 3 parrocchiani e con 150. Lo posso vivere facendo il commercialista e pescando a Copacabana. È quello che rende felice. Gesù è venuto a portarci il regno dei cieli, cioè a svelarci che la felicità non è fare questo o quell'altro. Non è raggiungere la scalata sociale. Poi quelli che non arrivano, è la cosa dello scarto di cui parla Papa Francesco. Quelli scartati sono fuori dalla gara. E quelli che arrivano? Quelli che arrivano, quando arrivano, scoprono che quello non li rendeva felici. Hanno paura di cadere, vivono nella paura. Più arrivano in alto, più hanno paura di cadere da dove sono arrivati. Poi gli attacchi di panico, tutto quanto, no? È una cosa che tocchiamo tutti i giorni. E invece quello che Gesù è venuto a portargli, il regno dei cieli e dei poveri e di chi si ama. E l'amore lo puoi vivere sempre e dovunque. È quello che rende felici. Io mi immaginavo quando ero qua che la felicità è avere chiesa piena che mi ascolta. Adesso ce l'ho, non è questo che mi rende felice. E quello che mi rende felice è amare le persone che incontro, che era uguale, identico quando sono arrivato, però pensavo che la felicità era quello. Per fortuna ho capito che era una tentazione. Come si fa a non farsi prendere dai giudizi altrui e cercare di essere d'esempio, come dicevo prima, a chi bestemmia, ad esempio, tanto per farlo? Allora, sono due domande. Come si fa a non farsi prendere dai giudizi altrui? È un cammino molto lungo. Un po' siamo sempre toccati dai giudizi altrui, soprattutto se ci toccano nel personale. Siamo esaltati da chi ci esalta, siamo abbattuti da chi ci affligge. Questo qua è umano. Il problema, secondo me, non è questo. Il problema è se noi mettiamo la consistenza ultima della nostra vita, cioè il fondamento della nostra speranza, sull'essere confermati dagli altri. Perché questo annichila la nostra personalità, ci svuota. Come accade purtroppo spesso alle persone pubbliche, ad esempio ai politici. Cioè io decido e dico quello che i sondaggi, la gente vuole che io dica. Ma questo qua non è promuovere il bene comune. In questo modo la tua personalità non c'è più. Sei completamente alienato nel giudizio altrui. E questo qua è un male sempre. Poi se tu hai un ruolo di guida dentro la società, non è male, è peggio. Allora bisogna incamminarsi. Per me è utile avere dei rapporti di amicizia dove Abbiamo delle persone che ci accolgono veramente, ad esempio questo dovrebbe essere il rapporto tra marito e moglie, ci si accoglie veramente, ma è un'amicizia nella verità. A me piace vivere con Don Paolo, con Don Pietro e con Dennis, perché se dico qualcosa che ritengono che è sbagliato, me lo dicono. Se vedono che faccio delle cose sbagliate, me lo dicono. Perché uno ti può correggere. Però non è che posso andare dietro alle correzioni di tutti, vado dietro alle correzioni di quelli che mi amano, perché certe volte delle persone mi consigliano delle cose in parrocchia o mi correggono su cose impossibili, mi chiedono di fare cose impossibili e io mica posso andarci dietro, perché sennò divento matto. Quindi avere dei rapporti veri, bastano pochi. E poi la forza che viene da Dio. Guardare a Gesù. Che cosa dice Gesù? Il Vangelo, se lo leggete a partire da questa domanda, troverete un sacco di cose. Inizio del Vangelo di Giovanni. Come potete avere fede voi, che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e che dopo che vi hanno ucciso non possono fare più niente. Vi mostrerò colui di cui dovete avere timore. Abbiate timore di chi vi può chiedere la vita e nell'aldilà mandarvi nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. Quello che ci libera dal timore degli uomini è il timore di Dio. Perché poi noi perché cerchiamo la conferma negli altri? È un problema affettivo. Io ho bisogno di essere sostenuto dagli altri, no? E quindi cerco la conferma negli altri. Questo problema affettivo lo devo affrontare, primo, avendo degli amici col marito, la moglie. Avere una casa, un luogo dove posso essere me stesso, anche con i miei peccati, essere accolto così come sono e anche essere corretto. Ma poi c'è un punto in cui, se noi iniziamo a fare l'esperienza di essere guardati da Dio nel silenzio, che Dio ci guarda perché ci ama, ma al bambino piccolo, se io gli dico qualcosa di brutto, a lui non gliene frega niente, perché tanto è certo dell'amore della mamma, non è sfiorato, se non relativamente. Quando io sperimento su di me lo sguardo di Dio, che Dio si abbassa a guardarmi, come dice il Salmo, si affaccia dal cielo per guardare gli uomini. Per questo io sponsorizzo sempre i Salmi, perché i Salmi ci fanno entrare in questa esperienza dell'essere guardati da Dio. E allora questo piano piano nel tempo, non sempre, perché poi certi momenti siamo deboli e uno ci dice siamo in un momento di fatica e uno ci dice una frase che ci ferisce, ci manda in crisi, anche se preghi i salmi, anche se senti lo sguardo di Dio, va in crisi lo stesso perché siamo deboli e fragili. Però piano piano questo sguardo di Dio su di noi, questo sguardo misericordioso, questo sguardo di fiducia, questo sguardo che sperimento quando mi confesso, quando faccio la comunione, che Gesù viene a abitare in me, una stima da parte di Dio, viene a abitare nel mio corpo. Questo qua nel tempo mi ha reso più libero, mi rende più libero. La libertà perfetta però sono ben lungi da averla raggiunta. Se vogliamo guardare un uomo libero, guardiamo Gesù, che è tutto preoccupato di non piacere agli uomini, ma di piacere al Padre e di fare la sua volontà. E questo lo rende libero dal giudizio degli uomini, che è stato fortissimo, perché fin da subito hanno detto prima che era pazzo, poi che era endemoniato.